6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Apriamo la puntata di oggi con una mostra temporanea al Museo di Leventina, inaugurata ieri e dedicata al tiro in Ticino e in Leventina. Poi parliamo di un progetto legato alla moda sostenibile. Si tratta di una sartoria etica e circolare. Infine l'appuntamento è con Garten, il festival estivo della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, giunto alla sua 6ª edizione. In occasione della festa cantonale di Tiro 2025, il Museo di Leventina a Giornico propone fino al 26 ottobre un'esposizione dedicata alla storia dell'esercizio del tiro in Ticino e in Leventina, una mostra dal titolo appunto Il tiro in Ticino e in Leventina. Partendo dal periodo delle accese lotte politiche ottocentesche, durante il quale sono nate le prime società di tiro ticinesi, verrà ripercorsa l'evoluzione di questa pratica nelle sue diverse declinazioni, politica, militare, patriottica, fino a diventare un'attività sportiva radicata nel territorio. La mostra è costituita da una raccolta di immagini, oggetti e altri documenti provenienti dalle collezioni etnografiche del Museo di Leventina e dal Centro di Dialettologia e di Etnografia di Bellinzona, da collezioni private e dagli archivi delle società di tiro locali. Sentiamo Diana Tenconi, direttrice del Museo di Leventina.
La mostra nasce anche in occasione della festa cantonale di Tiro che si svolgerà nei prossimi mesi in Leventina e Alto Ticino. Quindi l'occasione era quella di parlare un po' della nascita del tiro in Ticino e in Leventina, partendo un po' anche dai moti politici dell'Ottocento, le accese lotte, il tiro anche come espressione, diciamo, politica, tra lotte tra liberali e conservatori, ma poi inoltrarci un po' nell'evoluzione del tiro, delle varie attività, dall'attività legata al militare, al tiro sportivo e alle società odierne che sono ancora attive, in particolare saranno quelle della Leventina.
È una mostra anche sostenibile, in che senso?
La politica del Museo di Leventina da ormai diversi anni è quella di essere il più sostenibile possibile, quindi da un lato abbiamo partecipato già dal 2021 al programma di Svizzera Turismo Sustainable, per cui i nostri obiettivi sono quelli di proporre esposizioni con materiale più possibile riciclato proveniente da altre mostre. In questo la collaborazione va anche con gli altri musei della rete etnografica ticinese, per cui spesso ci si presta degli elementi espositivi, delle vetrine e quant'altro. Qui ringrazio il Museo di Val Verzasca proprio perché ci ha dato a disposizione delle pareti che verranno riutilizzate. Quindi. In secondo luogo anche la sostenibilità proprio legata a quello che è la partecipazione della popolazione locale nell'attività del museo. In passato avevamo coinvolto le persone ad aiutarci in attività di catalogazione e conservazione degli oggetti. In questo caso invece sono stati coinvolti dei volontari che ringrazio perché sono stati bravissimi proprio anche nel lavoro di allestimento e messa in posa della mostra. Quindi cercare di far entrare il pubblico non solo attraverso la visita delle mostre ma anche nelle attività del museo quotidiane.
Grazie Diana Tenconi, direttrice del Museo di Leventina. Ora entriamo un po' più nel merito di questa mostra, Il tiro in Ticino e in Leventina, e lo facciamo con la curatrice Silvia Ceglio.
Nella prima parte della mostra abbiamo pensato di ripercorrere un po' la storia di questa attività in Ticino, che si sviluppa appunto a partire nel corso dell'Ottocento, che è stato un secolo caratterizzato soprattutto da un'intensa lotta politica tra liberali e conservatori. Quindi ecco, andiamo a vedere come la Società dei Carabinieri Ticinesi nasce proprio in questo contesto, nel 1831, sia come attività sportiva ma soprattutto anche con degli scopi politici. Infatti tra i membri di questa società ci saranno anche gli organizzatori della Rivoluzione Radicale del 1839, e non a caso tra le loro fila troviamo importanti personalità politiche dell'epoca come Giovanni Battista Pioda o Stefano Francini, eccetera. Ecco, questa è un po', diciamo, l'introduzione della mostra. Chiaramente, allo stesso modo, di conseguenza, nascono in Ticino anche delle società di tiro conservatrici, e spiegheremo che non era raro trovare nello stesso paese due società di tiro distinte a seconda proprio dell'appartenenza politica. Il caso ad esempio di Faido, dove ad esempio è stato costruito uno stand di tiro proprio diviso in due settori gemelli, quindi con due entrate e due postazioni divise, per fare in modo che le due società, diciamo, nemiche non entrassero mai in contatto, ecco. Piano piano col tempo questa connotazione politica del tiro tende gradualmente a scomparire alla fine dell'Ottocento, perché diventa sempre più un'attività più legata al servizio militare, quindi all'identità nazionale. Infatti il Dipartimento Militare Federale imporrà alle società di accettare qualsiasi cittadino indipendentemente dalla fede politica, altrimenti avrebbero perso tutta una serie di sussidi, quindi ecco, questa connotazione politica va un po' ad affievolirsi nel tempo.
Dunque questa mostra è l'occasione per riscoprire grandi eventi del passato ticinesi e c'è anche un aspetto patriottico.
Sì, esatto. Diciamo, se vogliamo, tra i principali eventi della storia ticinese legati al tiro abbiamo ad esempio le due grandi feste federali di tiro che sono state organizzate in Ticino, la prima nel 1883 a Lugano e la seconda nel 1929 a Bellinzona, che sono state davvero due grandi eventi, delle manifestazioni molto importanti e direi anche molto affascinanti da scoprire, perché hanno portato in Ticino decine di migliaia di persone, sono state davvero anche delle feste proprio sì patriottiche, nazionali, ecco.
E tutta questa storia voi la raccontate con una serie di documenti?
Sì, esatto, appunto soprattutto su questo primo momento, sull'Ottocento, l'inizio Novecento, abbiamo tantissimi documenti, soprattutto iconografici, cartoline, stampe, anche alcune fotografie, mentre invece se ci spostiamo un po' nella seconda parte della mostra, che invece è dedicata più alla Leventina, li andremo proprio a vedere, a presentare le diverse società di tiro che ci sono nella valle o che ci sono state in passato, e alcune di queste ci hanno anche portato alcuni oggetti molto particolari che abbiamo in esposizione. Penso ad esempio al libro d'oro del tiro storico di Giornico, che è questo libro bellissimo in cui venivano iscritti i nomi dei vincitori del tiro storico, che è accompagnato dai disegni di Rachele Giudici, che è molto famosa come appunto importante disegnatrice, ha fatto dei bellissimi disegni su questo libro. Questo ad esempio è un oggetto particolare che ci sarà in mostra.
Parliamo ora di un progetto presentato a Locarno questa settimana presso lo spazio L. Si tratta di una sartoria etica e circolare che si chiama Atelier 9 Fili, un modello di produzione e consumo nel settore della moda che unisce valori sociali, ambientali e artigianali. Sartoria etica si riferisce a un'attività che rispetta le persone coinvolte lungo tutta la filiera e garantisce condizioni di lavoro dignitose. Una moda consapevole, locale e alternativa al modello fast fashion, ovvero l'abbigliamento è quello a basso costo e di scarsa qualità. Con noi l'ideatrice dell'atelier Nove Fili, Matilde Pavan.
Questo spazio nuovo che nasce in collaborazione con l'associazione Basta Poco è una sartoria che vuole proporre delle attività sartoriali che rispettano quello che è più possibile tutta la filiera di produzione, di provenienza degli abiti, dei vestiti, includendo anche una parte sociale legata al femminile, ai giovani, ai vari ceti sociali, un luogo di incontro e anche di apprendimento, di scambio di esperienze legate poi all'abbigliamento che ci appartiene a tutti e la trasparenza della provenienza appunto dei materiali. Sartoria circolare invece si basa su una riduzione degli sprechi, appunto puntualizzando l'aspetto del riutilizzo dei materiali, in questo caso dei tessili, così da poter riparare degli abiti, trasformarli e promuovere un nuovo modo di vestire più consapevole e locale possibilmente. Io sono sarta diplomata e questo è il mio mestiere.
Quindi le attività principali saranno anche giornate di scambio di abiti, anche corsi e laboratori?
Sì, esatto, questa è la prospettiva. Cioè, le attività principali sono quella di una raccolta anche di vestiti e di trasformazione della materia prima, la lavorazione di queste attraverso anche dei corsi o giornate all'insegna dello scambio anche di esperienze, della creatività e scambio abiti, giustamente, coinvolgimento di gruppi locali e ritornare un po' alle origini, diciamo, del sapere.
Ecco, perché atelier Nove Fili? Perché nove?
Nove è un numero per me molto importante, legato alla mia data di nascita e ho sentito che questo numero mi apparteneva e ho voluto metterlo dentro a questo Nove Fili, perché poi i fili siamo in un modo o nell'altro legati tutti da dei fili invisibili e allora io ho tra le mani i fili sempre, perché tra l'altro mi occupo anche della trasformazione della lana e quindi faccio anche filatura della lana e della fibra appunto animale ma anche vegetale e quindi fare il filo mi appartiene, è qualcosa che propongo anche nell'atelier.
E dunque ricordiamo per chi volesse, l'atelier Nove Fili si trova?
Si trova presso lo spazio L a Locarno.
Dal 2 al 4 luglio torna Garten, il festival estivo della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, giunto alla sua sesta edizione. Tre serate all'aperto nel parco della Fondazione a Lugano Figino, tra prosa, danza, teatro fisico e musica, con un programma gratuito e pensato per un pubblico ampio e intergenerazionale. Ne parliamo con Ilenia Santo, direttrice artistica della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro.
Questa edizione 2025 si porta innanzitutto un'importante novità, perché Garten quest'anno rientra all'interno del progetto MAPS, che è un progetto Interreg. MAP è l'acronimo di Mete Artistiche per la Sostenibilità, e il fatto che sia un progetto Interreg vuol dire che il nostro festival si inserisce all'interno di un progetto transfrontaliero, che quindi mette in rete delle istituzioni culturali della nostra regione e non solo, proprio per cercare di creare delle occasioni di incontro che mettano al centro il cittadino, lo spettatore, il pubblico, per dargli la possibilità di godere maggiormente di quello che il territorio che lo circonda può offrire. Quindi siamo molto felici di comunicare questa cosa e di essere parte appunto di questa rete che ci inserisce appunto in un contesto di collaborazione e anche di maggiore partecipazione. E poi ci sono alcune cose che invece tornano, no? Squadra che vince non si cambia,
certo.
Quindi ad esempio abbiamo mantenuto, e siamo molto felici di questo, l'importantissima collaborazione con l'Accademia Teatro Dimitri. Infatti apriremo la prima giornata del festival proprio con studenti, studentesse e alumni e alumne provenienti dall'Accademia Teatro Dimitri, e questo per noi è veramente importante perché ci dà la possibilità all'interno del festival di portare avanti quella che è la missione della Fondazione, quindi di offrire a creazioni di giovani artisti e giovani artiste del nostro territorio la possibilità di incontrare un pubblico che speriamo essere il più ampio possibile. Ecco.
Vogliamo brevemente accennare al programma?
Assolutamente sì, appunto della prima giornata dedicata agli artisti e alle artiste provenienti dall'Accademia ho già parlato, quindi passerei alla seconda giornata. Questa seconda giornata ha un focus molto preciso sul tema della sostenibilità, con tutto quello che questa parola vuol dire, quindi cercheremo un po' di attraversarla nelle varie declinazioni. Un appuntamento importante anche per noi speciale è quello delle 18:30, infatti appunto in collaborazione con uno dei nostri partner del progetto MAPS di cui ho accennato prima, ospiteremo lo spettacolo Habitat 2800, che è uno spettacolo che coinvolge la comunità, coinvolge la collettività. Infatti Lucilla Giagnoni ha guidato un progetto con diversi cittadini, quindi sul palco vedremo sia degli attori professionisti ma anche appunto dei cittadini, insomma, che si cimentano in una riflessione sulla sostenibilità. Poi dopo la serata prosegue con altri due monologhi e una performance di physical theater che ruotano sempre intorno al tema, e invece l'ultima serata avrà come tematica il femminile. Infatti protagoniste saranno quattro artiste donne, ognuna con un linguaggio molto specifico, quindi si passerà dal physical theater alla danza, così come alla musica. L'ultimo spettacolo sarà un recital, e appunto porteranno quello che è il loro sguardo sul mondo, anche facendo riferimento ad altre artiste. Quindi ad esempio la performance di danza si ispira al personaggio di Nikki de Senfal.
E per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Domani ci occuperemo di un libro dedicato a Cesare Zavattini, un libro appena uscito che si intitola Zavattini dalla A alla Z ed è curato da Guido Conti, pubblicato da Elekta. E questo volume esplora la vita e l'opera dello scrittore e sceneggiatore e offre un'analisi approfondita di questo poliedrico artista. Appuntamento a domani.